Radio Rosbrera, ciao! Comprendere e non giudicare, perché nella vita esistono solo vittime e non colpevoli. Questa bella frase appartiene allo scrittore belga Georges Simenon. Non era, credo, in realtà una cosa che Simenon applicasse nella sua vita, e Simenon è uno di quegli scrittori in cui la vita, la sfera privata è un po' una delusione per chi ne ammira le opere, per chi apprende tanto dalla lettura delle sue opere, ma era invece questa, comprendere e non giudicare, la regola di vita che si imponeva il commissario Maigret nello sviluppo di ogni indagine. Comprendere e giudicare perché esistono solo vittime e non colpevoli. Forse non è vero che esistono solo vittime e non colpevoli, forse non tutto ciò che di nefasto un essere umano commette può essere giustificabile, comprensibile o riconducibile a eventi del passato, a traumi, a una vita disagiata, a una condizione sociale, a qualunque cosa sia. Ma insomma, non è tanto questo il tema della nostra trasmissione, è più della puntata di oggi, è più il comprendere e non giudicare. Viviamo infatti in un'epoca in cui si giudica con molta facilità, grazie anche, l'abbiamo denunciato più volte, all'abuso dei social network, all'uso improprio di internet che si fa appunto nella società in cui viviamo, una società in cui si giudica molto e si comprende molto poco. Viviamo in una società in cui si dibatte parecchio sull'incrocio, lo scontro e l'incontro fra culture diverse, fra civiltà diverse, fra visioni della vita diverse, a cui le sfumature sono per l'appunto diverse a seconda di chi affronti questo problema, non sono neanche le sfumature che ci interessano, è solo capire quanto è difficile comprendere e perché è più facile non comprendere. Léopold Sédar Senghor è stato un grandissimo poeta africano, forse insieme a Aimé Césaire, ma Aimé Césaire era antillese e non era africano, non solo il primo grande poeta nero, ma l'ideologo, si direbbe oggi, del concetto stesso di negritudine, il che significava che anche che non solo la cultura africana, la cultura nera aveva una sua propria dimensione e una dimensione non catalogabile secondo le strutture della cultura europea, della cultura bianca che fino allora non solo era stata dominante ma aveva anelato a giudicare e a supprimere tutte le altre. Dunque Senghor non solo era stato un grande poeta, il primo grande poeta a cantare la bellezza della donna africana, a cantare un paese dall'ottica dell'autoctono, ma è stato anche il primo presidente del Senegal, e lo è stato per 20 anni, una durata, un tempo che in Europa noi giudicheremmo intollerabile. Senghor era un uomo molto colto, e io mi ricordo per averlo sentito raccontare, che quando negli anni 80 venne all'Università di Palermo a ritirare una laurea honoris causa, lui non parlava molto bene l'italiano, non voleva fare il suo discorso in francese e per trovare una lingua in comune lo fece in latino. Era dunque anche in questo senso, diciamo, e soprattutto in quell'epoca, un esponente sui generis dell'intelligenza africana. Un uomo molto sensibile dunque, eppure nei 20 anni di presidenza di Senghor non solo la pena di morte in Senegal è rimasta in vigore, ma è stata più volte attuata. Ci sono luci ed ombre, comunque molte più luci che ombre, nella vita di molti africani che si sono resi protagonisti dell'indipendenza delle loro nazioni. E questo vale per chi come Lumumba nell'odierna Repubblica Democratica del Congo ha lottato pacificamente contro la colonizzazione belga, ma anche per chi, perché anche chi usa le armi è un eroe, ma anche per chi, come per esempio Amilcar Cabral, ha lottato con le armi in pugno per l'indipendenza delle ex colonie portoghesi, la Guinea-Bissau e Capo Verde. Il primo presidente del Chad, François Tombalbaye, a poco ridusse all'impotenza e cancellò tutti gli altri partiti. Imponeva, il Chad, come abbiamo detto qualche puntata fa, è un paese, uno dei tanti paesi un po' inventati, per cui è etnicamente molto frazionato, imponeva a tutti, secondo la leggenda, non solo ai cristiani, agli animisti, ma anche ai musulmani e anche a qualche bianco, i riti della sua etnia, il rito di iniziazione della sua etnia, che prevedeva profonde scarificazioni sul viso, le cicatrici che ancora ci capita di vedere qualche volta, secondo la leggenda acchiappavano le persone per strada e facevano le scarificazioni, che significavano nella cultura Saramagingai che eri arrivato, avevi raggiunto l'età adulta. Dunque, aveva imposto questa chadizzazione sul modello della zairizzazione di Mobutu, eppure chi lo ha conosciuto racconta che era un uomo molto giusto, molto ascetico, cioè che viveva con la sua vecchina che gli cucinava lo stesso piatto ogni giorno e comunque non si è in alcun modo arricchito. Poi è stato ucciso in un colpo di stato nel 75, ma neanche la sua famiglia si è mai arricchita, e ora tutti i suoi discendenti fanno una vita normalissima, come se non fossero figli di uno che è stato presidente della Repubblica in un paese, in uno di quei paesi dove si ruba più che nei nostri, per 15 anni. Difficile dunque per noi giudicare in ogni modo ciò che avviene nei paesi africani e in generale in tutti i paesi extraeuropei, e anche per esempio per chi è nato in Italia e in alcuni paesi europei, quelli dell'Europa dell'Est o Scandinava, che hanno comunque una storia profondamente diversa dalla nostra. Difficile giudicare ciò che avviene in questi paesi, difficile, peraltro lo vediamo noi stessi, giudicare ciò che avviene nei nostri paesi, difficile per loro giudicare e capire ciò che avviene nei nostri paesi. Facciamo un esempio sfaccettato di errori di giudizio da una parte e dall'altra. Recentemente Macron ha effettuato una tournée in Africa. Visto il personaggio Macron, la tournée potrebbe essere stata anche una tournée teatrale, anzi anche una tournée di pagliacciate, ma invece è stata una tournée diplomatica. Nel corso di questa sua tournée Macron ha deciso di impartire lezioni di civilizzazione agli africani, lezioni di civilizzazione che non sono molto piaciute ad alcuni, legittimamente. Ecco, e io ringrazio il nostro amico Mariano Equizzi per avermi segnalato un'interessante intervista a un sociologo guineano dell'Università di Conakry, che ha in qualche modo risposto ad alcune delle accuse di Macron. Ora, il corpo centrale dell'intervista del professor Amadou Dounord riprende dei temi che abbiamo già ampiamente trattato: l'ingerenza della Francia nella politica delle sue ex colonie, il fatto che queste ex colonie debbano avvalersi di una moneta unica, eccetera. Ciò che mi sembra molto interessante è però l'incipit di questa intervista, che traduco all'impronta, anche perché è un francese piuttosto facile, piuttosto schematico e, come vedrete, piuttosto crudo. Il professor Dounod dice questo: gli africani non hanno bisogno della vostra civiltà di debosciati, perché nella vostra civiltà un uomo può andare a letto con un uomo, una donna può andare a letto con una donna, un presidente scapolo può avere due amanti allo stesso tempo, una donna può andare a letto col proprio cane, un bambino può insultare suo padre e sua madre senza problemi, un bambino può fare imprigionare i suoi genitori. Nella vostra civiltà, quando i genitori diventano vecchi, li si porta alla casa di riposo, e infine, nella vostra civiltà, un uomo ancora giovane può vivere con una donna che ha l'età di sua madre o di sua nonna senza problemi. Il vostro caso, lui si rivolge direttamente a Macron, ne è una perfetta illustrazione. Gli africani non hanno alcuna lezione di civiltà da prendere, da ricevere da gente come voi. Ecco, ora, l'incipit, come si vede, è molto sfaccettato e nella nostra attuale sensibilità di europei noi effettivamente non percepiamo tutte queste cose, come tutte le cose che il professor Dounod elenca, come ugualmente traumatiche. Diciamo che al fatto che l'uomo vada a letto con un uomo e alla donna vada a letto con una donna, anche chi è profondamente eterosessuale si è profondamente abituato. Per quanto mi riguarda, invece, condivido perfettamente ciò che dice il professore riguardo al delirante strapotere che è stato in qualche modo conferito ai bambini, ai figli, nella società europea di oggi. È vero che genitori, professori, a me è capitato in diverse circostanze di vedere adulti che, l'espressione è altisonante però dipinge abbastanza bene la situazione, avevano paura dei minorenni con i quali avevano a che fare. È pur vero che se questa affermazione del professor Dounod risulta veritiera applicata alla società europea, lo risulta meno applicata a molte società africane, dove non solo il bambino può essere oggetto di sfruttamento, può non essere mandato a scuola, può avere negati alcuni diritti, ma dove il bambino può avere negati dei diritti anche per interposta persona, insomma, in alcune zone dell'Africa dove pure esistono costituzioni ben scritte ma che rimangono fuori controllo, quando la mamma resta vedova i fratelli del padre arrivano, si prendono la casa e se ne fregano di che cosa fa la cognata e quindi conseguentemente i figli del fratello. Dunque questa cosa che è mostruosa, almeno a mio parere, cioè il fatto che effettivamente un minorenne abbia armi di ricatto nei confronti dei maggiorenni, diventerebbe utile probabilmente in società diverse. E anche facendo riferimento alla cosa che forse colpisce più facilmente la sensibilità di tutti, effettivamente tranne qualche caso estremo, diciamo, tutti noi, come dire, vedremmo, usiamo un eufemismo, come una stranezza, una scena di una donna che compie un atto sessuale col proprio cane. Però si potrebbe anche dire che questa è un'estremità aberrata di una visione evoluta della sessualità, cioè nel senso che una donna, diciamo, probabilmente con dei problemi da risolvere, arriva a fare sesso con un cane in una società in cui comunque da tempo il sesso non è più lui salta su di lei, zoom 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 ed è finito tutto, dove il sesso si è sfaccettato in forme più articolate, in forme, non c'è niente di male in questa parola, di feticismo. Una società in cui un uomo bacia il piede della donna è una società sana, e non perché in questo vada necessariamente letto un gesto di sottomissione, ma perché gesti del genere rendono il rapporto sensuale anche fatto di complicità, ma anche di ironia, ma di emozioni, di per usare un parolone, di eguaglianza, perché poi non possiamo dimenticarci che in altri mondi come nel nostro mondo fino a non molti decenni fa, in diverse aree dell'Europa, le donne morivano senza avere mai saputo che cos'era un orgasmo. E allora, se vogliamo trarre una morale da tutta questa puntata riempita di aneddoti, è che in tutto ci vuole un po' la morale è anche banale, in tutto ci vuole un po' di equilibrio, e allora il sesso deve essere libero, ma forse è meglio che il cane rimane ai piedi del letto. Non tutti gli africani sono buoni e non tutti gli africani sono cattivi, non tutti i bianchi detengono la verità, ma qualche bianco potrebbe anche almeno in parte detenerla. Bisogna comprendere e non giudicare, il che è difficilissimo, e io mi rendo conto che in 13 minuti di puntata devo aver giudicato delle cose anch'io, però se proprio non possiamo fare a meno di giudicare, almeno facciamolo, giudichiamo, spogliandoci della maggior parte dei nostri preconcetti, dei preconcetti che inevitabilmente abbiamo. Qualcuno del resto ha detto, anche col riferimento al mestiere di giudice, di magistrato, in definitiva significa dare un gran peso alle proprie opinioni se per esse si può mandare qualcuno al patibolo. Radio Rosbrera, ciao!